cammino.
Buonasera da Sergio Valzani e da Pier Giorgio Di Freddi. Siamo qua a Tria Castella, molto vicini, a poche decine di metri dal cippo che segna i 131 chilometri per Santiago de Compostela, proprio per la cattedrale di Santiago de Compostela. Ormai sono 4 settimane che si cammina, abbiamo fatto circa 650 chilometri, presto arriveremo. Oggi è stata una tappa di tutto riposo, ma molto gradevole. Abbiamo percorso dal Sebrero a Tria Castella 21 chilometri, praticamente quasi sempre in discesa a parte la partenza, e soprattutto quasi sempre in dei bei sentieri a mezza costa in mezzo a una vegetazione veramente lussureggiante. Devo dire poi che devo essere molto grato a Pier Giorgio Di Freddi per le spiegazioni che ha dato ieri sull'atteggiamento che si deve avere nei confronti di questo tipo di esperienze, nel senso che bisogna abbandonarsi completamente al senso della natura, sprofondarsi nella natura, e anch'io mi sono impegnato oggi a fare così. Oggi abbiamo deciso di camminare separati appunto per avere una maggiore concentrazione, e se uno si abbandona a questo ritmo dei passi, soprattutto se è in leggera discesa, che secondo me aiuta, poi uno comincia a sentire più leggera la testa, poi più leggero tutto il corpo, ed è come se si mescolasse con quello che lo circonda, come una meditazione riuscita, si potrebbe dire. E anche il ritmo dell'andare diventa diverso, perché è come se invece di camminare si fosse camminati, se il verbo camminare potesse essere usato al passivo, e c'è questo andare che diventa come il giro della grande ruota della natura, della vita, e uno si sente completamente immerso in tutto ciò. Questo è molto simile a quello che ha raccontato della sua esperienza di ieri Pier Giorgio Di Freddi. Devo dire che subito dopo lui ha fatto anche la smentita. Però, e questa è una cosa bellissima del sistema delle comunicazioni, sappiamo che le smentite non hanno significato. Ieri avevamo un gruppo di pellegrini italiani che ascoltava la trasmissione, alla fine della trasmissione si è avvicinata a Di Freddi e gli ha detto: ma quindi lei si ferma al Sebrero, ha annunciato che si ferma al Sebrero. Abbiamo ricevuto delle mail di ascoltatori che dicono: ma come, Di Freddi si ferma al Sebrero, non prosegue più nella trasmissione? Perché una volta che una cosa viene detta, viene comunicata, quella cosa è. La sua smentita non la nega, non è come nella fisica più 1 meno 1 uguale a 0, più 1 meno 1 va bene, fa 2, ma sono diversi, ma non importa.
In effetti anche a me è successo, mentre entravo nel paesino dove siamo ora, c'erano due signore che mi hanno guardato e mi fanno: ma lei è Di Freddi? Io ho detto sì. Dice: e dove va? Io detto: sto andando in albergo. Dice: ma a piedi? Ho detto sì, stiamo camminando. Dice: ah, scusi, avevo capito, ma forse non avevo capito. E in effetti gli scherzi a volte insomma hanno questi effetti. Come mai però ce l'hanno in quel caso particolare? Perché si era parlato dell'effetto che può avere una montagna su un camminatore, o peggio ancora su uno scalatore, e si sa che le montagne e la religiosità sono legate da sempre. Basta pensare a qualunque religione che vi venga in mente, speriamo sia quella giusta, e subito c'è una montagna che c'è associata, e in genere quella montagna è o il luogo dove risiedono gli dèi, oppure un luogo dove succede qualche fatto speciale di quella religione. Prendete ad esempio la religione dei greci, l'Olimpo era naturalmente la sede, poi l'Olimpo era in realtà una collinetta, ma comunque per i greci andava bene così, perché ognuno ha le montagne che ha. Il Sinai, che ovviamente è la montagna sacra dei due dei di Israele, su cui appaiono entrambi talmente tante volte che poi alla fine li si sono confusi e si crede che siano lo stesso Dio, nonostante abbiano due nomi ben diversi, Yahweh e Elohim, e abbiano due tradizioni differenti. Pensate all'altra collinetta, il Golgota, sul quale viene crocifisso Gesù con i due ladroni. Poi se andiamo in Oriente, anche lì ci sono montagne che mitologicamente sono la residenza degli dei, il Kailash per esempio per l'induismo. Se andiamo in Cina, la montagna sacra, ce ne sono addirittura cinque di montagne sacre, ce ne sono una per ogni punto cardinale e una al centro, per così dire, della Cina, il monte Taishan, il sacro monte che si scala, e lì la cosa è divertente perché invece di essere una scalata come si fa normalmente sulle montagne, è una scalata su una scala proprio, come dice la parola. D'altra parte i cinesi sono un po' come gli americani hanno questa mania di mettere asfalto sui sentieri delle montagne. Quando uno va a visitare i parchi americani ci sono questi sentieri segnati per l'appunto dall'asfalto e non bisogna uscire dai sentieri. Questo è tipico della mentalità un po' burocratica degli americani. Poi se si va in Giappone, insomma, al Monte Fuji e così via. Come mai quest'idea che le montagne siano collegate con gli dèi? Ma ieri scherzosamente, sempre nello spirito con cui ho fatto l'annuncio di abbandono del pellegrinaggio, ho fatto scrivere sul sito una frase che dice sulle montagne, sulla cima delle montagne, sopra di noi c'è solo Dio, cioè non c'è niente, e questo è il problema. Si arriva alla cima, si guarda su, non si vede più nulla, e uno dei modi che le civiltà hanno per dire questa parola, nulla, niente e così via, è per l'appunto Dio, che poi identificano, impersonalizzano, ipostatizzano, eccetera. Ci sono addirittura dei libri che sono usciti recentemente, negli ultimi anni, sul valore religioso, spirituale della camminata in montagna. In parte l'abbiamo già spiegato anche, c'è carenza d'ossigeno, ma ce n'è poca quando si cammina in pianura, come abbiamo fatto per molti delle centinaia di chilometri che abbiamo percorso. E quando finalmente c'è una montagna che incomincia a salire, lì l'ossigeno veramente incomincia a essere in deficit, ed ecco che subito gli uomini interpretano questo deficit di ossigeno come un'esperienza spirituale, ed è per questo che era credibile il fatto che io mi fossi convertito, che avessi avuto delle visioni. Ma ci tengo a sottolinearlo, per coloro che non l'avessero capito, era tutto un prendere in giro coloro che le dicono seriamente queste cose, e lì la cosa diventa veramente preoccupante, ad esempio Coelho.
O Di Freddi mi scherniva prima, dopo che ho detto che nella scienza delle comunicazioni più uno meno uno non fa zero ma fa due, però è vero, e questa è una cosa molto interessante. Adesso lui ha fatto una seconda smentita ancora più puntuale della conversione alla spiritualità che aveva dichiarato ieri, ma questo non nega quella conversione, perché è impossibile negare qualche cosa che è stato comunicato. Si fa un'altra comunicazione di segno diverso, si dice il contrario. Fra l'altro questa è l'accusa che viene fatta solitamente ai politici, di dire un po' tutto, e in effetti vale dire un po' tutto. C'è un modo di dire storico della comunicazione che è proprio diffusissimo, che è: parlate di me, parlatene male, ma parlatene, perché la comunicazione ha sempre un valore, ha sempre la capacità di riempire uno spazio, e quello spazio riempito nell'immaginario di un contesto collettivo rimane riempito. Io tanti anni fa ho vissuto un'esperienza abbastanza così allucinante, quando sono diventato direttore di Radio 3, qualcuno ha detto: vogliono chiudere Radio 3. Io ero appena diventato direttore, dicevo: no, no, io non la voglio chiudere, la voglio potenziare, voglio farla crescere, voglio migliorarla, però non è che con questo abbia...
La voglio mettere in cammino, appunto.
Con questo io non sono mai riuscito a convincere, a fare scomparire l'informazione che c'è, per esempio, sui siti internet su questa cosa. Ancora, se uno scava abbastanza in profondità nel passato dei siti internet, trova la comunicazione per cui questo disguido, questa cosa che poi non fu ben chiaro da dove fosse nata, però si era riprodotta, che poi un fenomeno che si vede soprattutto nelle smentite. Adesso Odifreddi ha fatto la seconda smentita, però molto spesso su alcune dichiarazioni la smentita ha il significato di enfatizzare la notizia, perché magari la notizia è stata data da una fonte molto incerta, ma una smentita molto forte di un'informazione incerta rischia di
rafforzare la carica originaria dell'informazione, e poi rischia anche di scatenare un meccanismo di interventi che mettono in evidenza ancora maggiore qualche cosa di cui magari non si vorrebbe parlare. Quindi c'è un effetto valanga nel quale più uno, meno uno, non importa che cosa viene detto, l'importante è che emerge un fenomeno, emerge un'informazione, emerge l'impressione che esista una cosa importante o comunque c'è qualche cosa che viene riconosciuto come importante dalla comunità mediatica. Per cui in realtà la conversione di Odifreddi di ieri non è stata smentita due volte, è avvenuta e adesso continua a rimbalzare di sito in sito, non potrà mai essere cancellata, ma lui non la voleva fare, era uno scherzo, e lo so che era uno scherzo, ma è uno scherzo che nasce anche dal fatto appunto che un sapere scientifico molto rigoroso immagina che più uno meno uno faccia zero. Invece più uno meno uno all'interno del sistema il negativo non c'è nel sistema delle comunicazioni, oppure il sistema delle comunicazioni è geometrico, per cui più uno significa andare di uno verso destra lungo una retta, meno uno andare di uno verso sinistra. Abbiamo già allargato a due lo spazio occupato da una cosa, e se noi aumentiamo ancora, si continua ad aumentare o da una parte o dall'altra, ma non è che la notizia si cancella. Questa è una delle caratteristiche più interessanti della scienza delle comunicazioni, legatissima alla modernità.
Naturalmente non appena Valzania non parla di religione siamo perfettamente d'accordo, quello che lui ha detto ora io lo tradurrei nel mio linguaggio, che è comunque perfettamente equivalente, dire che la negazione è una negazione e non una sottrazione. Quando si nega un'affermazione, naturalmente non è che si cancella nemmeno su un foglio l'affermazione stessa, bensì la si nega, si dice che è vero il contrario. Ma poiché è inutile a questo punto negare, io non dirò più nulla sulla mia esperienza spirituale o pseudo-spirituale, e invece dirò due parole su quello che è successo oggi, proprio perché siamo partiti separatamente, abbiamo camminato, anche perché Valzania è un insonne, si alza la mattina presto, io stamattina ho aperto per
sono partito alle 9 io.
Appunto, questo per me è essere insonne, no? E ho aperto le finestre che davano tra l'altro sul piazzale della chiesetta dove sarebbe avvenuto il supposto miracolo di ieri, raccontato ieri intendo, non avvenuto ieri, e l'ho visto partire già col suo zaino e con la sua canna, nel senso di bastone da pellegrino, e naturalmente avevo ormai un'ora di vantaggio perché io mi alzo tardi, faccio colazione e così via. E cosa abbiamo visto, come già accennato lui quest'oggi? Beh, dei paesaggi veramente bellissimi, la Galizia è sorprendente, o perlomeno dopo tanti giorni, soprattutto quelli della meseta o delle mesetas tra Burgos e León, che erano così noiose, così simili tra di loro, e beh, qui c'è veramente da rifocillare lo sguardo. Ed era bellissimo, tra l'altro, anche poiché si andava, a parte uno strappo iniziale, uno strappetto iniziale che è stato credo l'ultima salita vera che abbiamo fatto, si poteva camminare tranquillamente o in pianura o addirittura in discesa, e quindi lasciar correre lo sguardo su queste colline che ormai essendo primavera inoltrata, tra l'altro noi è quasi un mese che siamo in giro e possiamo notare anche a occhio, vederlo fisicamente questo cambiamento della natura, ormai è tutto in fiore, ci sono colori bellissimi, gli uccelli stanno cinguettando anche in questo momento, tra l'altro, tutto intorno a noi. Credo che anche tu abbia incontrato sciami di questi strani insetti che hanno un bilanciere, che quindi stanno invece che in orizzontale quando volano, quasi in verticale. E guardando in giro e guardando soprattutto i colori di queste piante, mi sono subito collegato con ciò che sto leggendo di Darwin, ovviamente, perché ho appena finito di leggere dell'Origine della specie, il capitolo sull'ibridismo, sugli ibridi che si fanno tra specie diverse, e notavo come proprio gli esempi che lui raccontava erano lì, ovviamente presenti, cioè c'erano enormi cespugli, credo che fossero di ieri, che così mi è stato detto, che non c'erano cartelli sotto ciascuno, le piante nascono purtroppo senza cartelli, questa è un'imperfezione del creato, perché fa sì che non sappiamo mai che cosa siano, ed erano specie tutte diverse fra di loro, con colori diversi, ma la stessa specie in realtà, anzi meglio. E Darwin spiega perfettamente come mai a volte le piante si ibridino fra di loro, anche quando magari sono molto lontane come caratteristiche, e altre volte invece non lo facciano quando magari sono molto vicine. E pensavo a Valsania, che non c'era, e
sono del colore sbagliato.
No, che cosa mi avrebbe detto? Lui avrebbe detto naturalmente: beh, questa è l'infinita bontà di Dio, eccetera. E allora facevo questa considerazione, come quel genere di osservazioni in realtà poi non ci dicano molto, sono, anzitutto si possono applicare a qualunque cosa e al contrario di tutto, quindi sono uniformi, e infatti io potevo immaginarmi che cosa avrebbe detto, e soprattutto non spiegano nei dettagli quello che invece poi la scienza riesce a fare, cioè in altre parole non cambiano di uno iota la nostra conoscenza.
Ma l'infinita bontà di Dio sta anche nel fatto che puoi capire qualche cosa, e questo è il bello. Mentre cammina Odifreddi, pensa al libro che sta leggendo, al libro di Darwin. Io invece stavo pensando alle cose che leggiucchio io, e mi veniva da pensare alla grande avventura di Valigna San Pedro, il parroco storico di Ossebrero, quello che è considerato il creatore del moderno cammino di Santiago. Quello che mi incuriosiva, quello poi ieri ne abbiamo un po' parlato, ma forse vale la pena parlarne di più, è la similitudine che ha il cammino con le cattedrali. Il cammino sostanzialmente è una cattedrale moderna, ha esattamente la stessa funzione. Se le cattedrali servivano a rappresentare il mondo e a convocare il popolo attorno alla rappresentazione del mondo, il cammino ha esattamente la stessa funzione, convoca proprio da posti lontanissimi a una visione del mondo più semplice, più spirituale, più di prossimità, più amicale. E però, come nell'esperienza delle cattedrali gratta gratta, poi non c'era solo il desiderio di rendere più evidente la gloria di Dio, poi dietro c'erano anche dei piccoli interessi, c'era la volontà di affermare l'importanza di alcuni centri. Le città che avevano una grande cattedrale erano città più importanti di quelle che avevano appena una chiesetta. La grande ambizione di Siena di avere la cattedrale più grande d'Italia, poi finita male con la storia della peste, però significava anche affermare la propria potenza mercantile. Dietro all'esperienza di Valigna San Pedro c'è anche il desiderio della Spagna di aprire una qualche forma nuova di turismo, e quindi c'è questo incontro proprio fra un desiderio diciamo commerciale, venale si potrebbe anche dire, invece l'intuizione di un uomo che coglie un elemento di comunicazione potentissimo, cioè si passa dal costruire l'edificio di pietra che richiami l'attenzione, che quindi convochi, che poi nell'edificio di pietra spesso c'è la reliquia del santo, quindi c'è questo gioco di rappresentazione fra la potenza della reliquia del santo e la fastosità dell'edificio, edificio che poi praticamente è come un libro, tanto tutti sono analfabeti, per cui gli parli con le figure o nessuno capisce, e invece fare una grande opera di architettura mediatica nella quale è tutto mediatico e praticamente di consistente di fisico non c'è niente. In questo cammino quello che abbiamo trovato, cioè gli alberghetti, i luoghi dove dormire, dove mangiare, non è che siano stati fatti tutti insieme e poi siano arrivati i pellegrini. Si è scatenato un meccanismo che aveva una potenza mediatica enorme, che ha richiamato i pellegrini, e poi l'arrivo dei pellegrini ha continuato a far crescere sempre di più il cammino, che è come se fosse una catena montuosa emersa dalle acque che continua a emergere. Stiamo riflettendo qui mentre si parlava con persone che a Triacastella ci sono già state 3 anni fa, 2 anni fa, dice: ma guarda quanto è stato fatto ancora attorno al cammino, quanto si sta facendo. Cercavamo di fare dei conti sul numero dei pellegrini, quanti sono? Ma è facile fare il conto, sono tantissimi, si capisce dal fatto che ci sono,
conto preciso,
che ci sono tantissime strutture nelle quali loro si fermano e riposano, quindi e sono di più, non solo sono tantissimi, sono anche di più, perché si è dovuto creare qualche cosa per accogliere quelli in più che continuano ad arrivare.
È molto postmoderno questo modo di vedere le cose che Valsania ci ha appena raccontato, quindi perfettamente in sintonia con i tempi in cui viviamo, cioè una cattedrale costruita praticamente senza più materiale fisico, bensì fatta di passi, di pensieri, di movimento e non di qualche cosa invece di statico, di pietre e così via. Naturalmente è talmente moderno che si tratta di una cattedrale moderna, cioè le cattedrali oggi non le costruiscono più, o non solo più le religioni, bensì le vere cattedrali quali sono? Beh, sono per esempio i grattacieli che si possono trovare nelle grandi città industriali o dei paesi industrializzati, oppure anche passando all'indietro nel tempo, per esempio le piramidi egiziane, quelle non erano cattedrali, erano grandi monumenti, naturalmente erano in parte religiosi perché avevano forse funzioni sepolcrali, certamente avevano comunque in comune con tutte le cose che stiamo dicendo questo aspetto mediatico, l'aspetto di pubblicità, di pubblicizzare qualche cosa e in genere più che altro l'idea di grandezza di coloro che le avevano fatte. E soprattutto c'è anche l'altro aspetto che non bisogna dimenticare, cioè l'aspetto economico. Tutte queste cose mettono in moto spesso eserciti addirittura di costruttori, dalle piramidi ai grattacieli alle cattedrali, insomma non sono cose che nascono dal nulla, c'è bisogno di irreggimentare intere, non dico popolazioni, ma sicuramente interi eserciti di lavoratori. E qui forse il paragone allora diventa un po' eccessivo, perché il Cammino di Santiago fortunatamente non è ancora arrivato a questi livelli, anche se man mano che ci avviciniamo a Santiago effettivamente si cominciano a percepire i segni dell'ingrandirsi del fiume che sta avvicinandosi poi alla foce. Tanto per cominciare, da ieri abbiamo questo orologio che ormai ticchetta ogni mezzo chilometro e che è anche comodo, perché spesso non si vedono tutti questi segnali, quindi ogni tanto se ne perde qualcuno, dice ho già fatto 1,5 km oppure 3 km e così via. Ormai siamo a 130 chilometri. Naturalmente è interessante come Valsania poi alla fine si diverta anche in maniera un po' numerologica, perché gli piacciono i 200 chilometri, 100 chilometri, ma tutto questo è ovviamente convenzionale, perché noi misuriamo le distanze con i chilometri e i numeri col sistema decimale. Per esempio se avessimo invece misurato col sistema binario, 144 sarebbe stato un ottimo numero, no? Per esempio, che probabilmente corrisponde a qualcosa tipo
abbiamo
di
fatto
10
oggi,
milioni.
Abbiamo fatto oggi,
esatto,
144.
Esatto, quello io lo guardavo, no? Naturalmente, no? Diceva, ecco, in sistema binario quello sarebbe stato un numero molto tondo, molto carino, oppure se avessimo misurato le distanze in miglia, sarebbero state 100 miglia quelle che ci avrebbero fatto effetto. Le 100 miglia le abbiamo passate qualche chilometro fa, perché sono circa 160 chilometri. Quindi c'è molto di convenzionale e temo che la cosa stia diventando sempre di più, anche oltre che convenzionale, commerciale. Mi dicono, e vedremo se effettivamente nel nostro racconto poi i prossimi 5 giorni effettivamente sarà così, che di qui incominciano ad esserci molti più pellegrini. Effettivamente oggi sulla strada ne ho trovato anch'io parecchi di più, che non avevo mai visto tra l'altro, quindi si cominciano a vedere facce nuove, per così dire, che non si erano incrociati non soltanto sul cammino ma nemmeno nei posti di ristoro o di fermate, perché molti hanno come obiettivo quello di prendere la famosa Compostela, la quale però richiede soltanto 100 chilometri di cammino. Noi potremmo prendere 7-8, credo, no? Quindi non so se ci daranno una collezione di Compostele, e quindi vedremo che cosa succede. Io comunque continuo a ribadire il fatto che ho già detto fin dagli inizi, insomma questo è un bel cammino di montagna, un cammino paesaggistico, la spiritualità io ce la vedo poco, ma mi immagino che Valsania direbbe che insomma quello che si vede dipende anche dagli occhi e dagli occhiali che si hanno.
Fra le cose che invidio di Freddi è il fatto che lui sa tutte le lingue, no? Una specie di Elena di Troia, parla tutte le lingue e ha questa, anche questa capacità di tradurre l'esperienza spirituale nel dire sì, insomma è bello, mi è piaciuto, una bella passeggiata, ci siamo divertiti. Vabbè, se lo vuoi dire così va benissimo, adesso non nessuno chiede uno si butti in terra e cominci subito a sbattere la fronte sul selciato recitando rosari.
Ma tu lo farai?
Non lo so, non credo, non mi è capitato, comunque insomma si fa quello che si può, per esempio adesso alle 7 c'è la messa, qui andiamo tutti ovviamente.
No, io non credo, anzi leggerò Darwin, ma questo è come una messa, credo.
Va bene, allora, messa laica. Se lo fai con quello spirito, leggi pure Darwin. Allora, innanzitutto dobbiamo ringraziare Don Chisciotte e Sancho Panza che nella personificazione di Betta Parisi e di Marco Mascia sono a Roma a far sì che questa trasmissione vada in onda. Mi dicono che cominciano ad arrivare dei fiori virtuali per le nostre registe, in particolare per Elisabetta e per Benedetta. Bisogna mandarli veri, ragazzi, non valgono i fiori virtuali, mandate i fiori veri, non mandate solo quelli virtuali sul sito. Poi ringrazio Chiara Galli, Giovanna Savignano e Maurizio Lepri che invece combattono qui in terra di Spagna con tutte le avversità, per fortuna oggi praticamente nessuna, che ogni tanto si abbattono su di noi. Il percorso di domani che va annunciato è un percorso che è sostanzialmente molto tranquillo, fra l'altro ancora non se n'è parlato, ma offre due possibilità. Una che va verso il monastero di Samos e l'altra che invece passa sulla destra e passa da Fonte Arcuda, che sarà Fonte Arcuda, o chi lo sa, Fonte Arcuda, poi Furela, Pintin e arriva finalmente a Sarria. E il percorso è breve, sono 19 chilometri, addirittura 18 e mezzo forse da come sono scritti qua. Non so ancora quale dei due itinerari sceglieremo, comunque sarà un'altra tranquilla tappa.
Se è breve possiamo fare tutte e due però.
Andiamo due volte, facciamo
come
tutto
gli elettroni in sovrapposizione di
sì, quelle cose che come sei tu che non si sa quanto veloce vai o dove sei, non si riesce a sei quantico, non si riesce a sapere contemporaneamente la tua velocità e la tua posizione. Comunque dovrebbe essere altrettanto bello che oggi, ancora sempre in mezzo al verde. Questo però per non farsi troppe illusioni, stiamo tutti dicendo ma guarda com'è bello quest'anno, ma non ce lo ricordavamo così bello. Probabilmente è che siccome lo vediamo attraverso gli occhi di Odifreddi, a tutti ci sembra molto più bello di quanto fosse la prima volta.